Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo in particolare sempre l'Eucaristia in comunione con tutti quelli che sono senza protezione, senza rifugio.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 23, dal versetto 25 al termine. Ho sentito quanto affermano i profeti che profetizzano falsamente nel mio nome. Ho avuto un sogno. Fino a quando ci saranno nel mio popolo profeti che predicono cose false e profetizzano le fantasie del loro cuore? Essi credono di fare dimenticare il mio nome al mio popolo con i loro sogni, che si raccontano l'un l'altro, come i loro padri dimenticarono il mio nome per Baal. Il profeta che ha avuto un sogno racconti il suo sogno. Chi ha udito la mia parola annunci fedelmente la mia parola. Che cosa ha in comune la paglia con il grano, oracolo del Signore? La mia parola non è forse come il fuoco, oracolo del Signore, e come un martello che spacca la roccia? Perciò eccomi contro i profeti, oracolo del Signore, i quali si rubano gli uni gli altri le mie parole. Eccomi contro i profeti, oracolo del Signore, che muovono la lingua per dare oracoli. Eccomi contro i profeti di sogni menzogneri, oracolo del Signore, che li raccontano e traviano il mio popolo con menzogne e millanterie. Io non li ho inviati, né ho dato loro alcun ordine. Essi non gioveranno affatto a questo popolo, oracolo del Signore. Quando dunque questo popolo, o un profeta, un sacerdote, ti domanderà qual è il peso del messaggio del Signore, tu riferirai loro: voi siete il peso del Signore. Io vi rigetterò, oracolo del Signore. E il profeta o il sacerdote o il popolo che dica peso del Signore, io lo punirò nella persona e nella famiglia. Direte l'uno all'altro: che cosa ha risposto il Signore e che cosa ha detto il Signore? Non farete più menzione del peso del Signore, altrimenti, per chiunque, la sua stessa parola sarà considerata un peso per avere travisato le parole del Dio vivente, del Signore degli eserciti, nostro Dio. Così dirai al profeta: che cosa ti ha risposto il Signore e che cosa ha detto il Signore? Ma se direte peso del Signore, allora così parla il Signore: poiché ripetete peso del Signore, mentre vi avevo ordinato di non dire più peso del Signore, ecco, proprio per questo io mi caricherò di voi come di un peso e getterò lontano dal mio volto voi e la città che ho dato a voi e ai vostri padri. Vi coprirò di obbrobrio perenne e di confusione perenne che non sarà mai dimenticata. Parola di Dio.
Le note lo dicono, l'ultima parte del brano di oggi non è traducibile e quindi ogni traduzione, a partire dal versetto 33, ogni traduzione zoppica, la scelta della CEI rende incomprensibile, secondo me, il testo, ecco, ma perché traduce coerentemente in tutti i luoghi traduce quella, la parola ebraica con peso. E quindi quello che il profeta in realtà vuol dire è che non devono più dire oracolo del Signore. Voi quando avete qualche cosa da dire, un sogno, dite che avete un sogno, eccetera, dite, ma non dite oracolo del Signore. Questa parola oracolo, nell'uso ebraico, ha due sensi. Ecco, il senso di oracolo e di peso. Naturalmente c'è un motivo per cui ha un doppio senso, naturalmente, ma i due sensi non hanno nessun rapporto fra loro, oracolo e peso. E quindi il testo gioca su questo doppio. Loro chiedono l'oracolo, non chiedono il peso. Chiedono l'oracolo e Dio risponde, voi siete un peso, giocando sul doppio significato della stessa parola che non è riproducibile nelle traduzioni. Ecco, detto questo, mi sembra che possiamo commentare il testo, a partire naturalmente dall'inizio di questo brano, l'ultima parte del testo più lungo che abbiamo in tutta la Bibbia, che tratta del problema difficile della profezia, o meglio della distinzione fra la vera e falsa profezia.
Sì, tutto questo capitolo che appunto tratta dei profeti, falsi profeti, ma profeti anche in generale, come si diceva ieri. Quindi verso la fine dice, eccomi contro i profeti, poiché pronunziano menzogne, oracolo del Signore, i quali si rubano gli altri le mie parole. E ancora eccomi contro i profeti, oracolo del Signore, che muovono la lingua per dare oracoli. E poi lo ripete, profeti menzogneri, contro i profeti menzogneri. Allora mi è venuta in mente quella parola del Signore Gesù, al capitolo 10 di Giovanni, che ha il titolino Buon Pastore, al versetto 7-8, che è molto complessa da decifrare, un po' come queste di Geremia. Allora Gesù disse loro di nuovo, in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore, tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. E continuo, io sono la porta, chi entra attraverso di me sarà salvo. Ecco, mi pare che anche qui il Signore ponga una specie di cesura molto imbarazzante, perché poi prima di lui ci sono anche Giovanni Battista, ci sono Geremia, Isaia, che sappiamo fra l'altro che sono anche stati uccisi. Gesù consapevolmente, forse, diversamente da loro, forse, ha dato la vita per le pecore. Ecco, però ritengo che quella frase di Gesù nel Vangelo, prima di me sono ladri e briganti, e le pecore non li hanno ascoltati, è una frase un po' che lascia perplessi. Io ricordo che anche, dico questo perché è forte di un ricordo di Don Giuseppe che la disse, mi pare, in questi termini.
Questo oracolo è, diciamo, un annuncio di un giudizio che gioca naturalmente sulla duplice valenza di un termine che è sempre ebraico e che ha un doppio significato, cioè significa sia oracolo che sia peso. Il popolo naturalmente, nella sua ingenuità, si aspetta che il profeta pronunzi un oracolo che costituisca un peso contro i nemici, ma non si rende conto che è proprio lui, il popolo, a costituire un peso per il Signore. Il profeta cerca di far capire anche agli israeliti che invece di chiedere un peso o un oracolo contro gli altri, dovrebbero loro stessi prestare ascolto e dare un peso e un significato a quelle parole che il Signore ha loro rivolto e rivolge loro in continuazione. Il difetto dei falsi profeti, naturalmente, è costituito dalla mancata conoscenza della forza, della potenza, sprigionata naturalmente dalla parola di Dio, che essi non possono capire perché, diciamo, sono chiamati falsi profeti, e della sola che ha la capacità e il potere di indurli a conversione, se lo volessero. Con la loro predicazione essi alimentano quelle false illusioni di sicurezza che il popolo si attende e riceve da loro e che essi naturalmente, come dice Geremia, pretendono di spacciarle per parola di Dio. Ancora Geremia si scaglia, diciamo, con rabbia e con forza contro questi falsi profeti, naturalmente accusati di ingannare il popolo con parole ed annunci che non hanno ricevuto dal Signore.
Mi è sembrato che nei primi versetti ci sia anche una contrapposizione tra sogno e parola di Dio, e questo è molto bello come espresso. Credono di far dimenticare il mio nome al mio popolo, il mio nome è giustizia, il mio nome è verità. Con i loro sogni, che se li raccontano l'uno l'altro, dice il profeta che ha avuto un sogno lo racconti pure, ma chi ha udito la mia parola l'annunzia fedelmente. Cioè c'è una sproporzione, mi sembra, perché dopo dice cosa ha in comune la paglia col grano. E poi c'è questa cosa bellissima che è stata ripresa nel Salmo scelto. La mia parola non è forse come il fuoco o come un martello che spacca la roccia? Questo veramente discrimina, diciamo, il discernimento, quando la parola è fuoco e spacca la roccia. E poi riguardo a peso del Signore... Forse tu hai detto che non c'è nessuna connessione tra etimologica, diciamo, però è bello anche pensarlo, che la parola, se voi proprio volete usare questa parola oracolo, cioè la parola è anche un peso per il profeta. E c'è quel versetto che è un po' anche difficile, il 36, dice la sua stessa parola diventerà per lui un onere, cioè diventerà un peso, perché avete cambiato le mie parole di me che sono il Dio vivente, il Signore degli eserciti. Forse in questo gioco di parole, questo penso di averlo letto su un commento anni fa, sono anche parole di scherno, cioè quando uno dice che cosa ha detto il Signore, cioè che peso questa parola del Signore. Forse può avere anche questa sfumatura di scherno. Comunque mi sembra che l'etimologia sia quella di portare, no? Il verbo portare, se non sbaglio. Il peso è il verbo, viene dal verbo portare.
Portare, alzare.
Alzare. Quindi comunque...
Alzare la voce, sì. Quindi parlare.
Ah, ok. Ma anche
portare forse, un peso.
Se è un oracolo... Forse è anche qualcosa che ti viene messo addosso.
Sì.
Non solo portare la parola o emettere la voce, ma è un peso, in modo figurato, è un peso che il profeta porta addosso, e questa è la differenza. Non si può dire oracolo se tu questa parola non la porti.
La figura di Geremia è quella... di un profeta molto laico che si pone al di fuori del circuito della profezia di professione, diciamo, no? Dei profeti riconosciuti come tali e dei sacerdoti che svolgevano anche un ruolo profetico, ponendosi al di fuori di questa, di questo ambito, in un certo senso disconosce il ruolo della profezia, lo mette in dubbio, lo mette in questione. E il suo destino lo dimostra. Lui stesso sarà rigettato, come gli è stato detto dal Signore, rigettato, imprigionato, portato in Egitto e lì, per quello che ha detto e per come ha agito, sarà lapidato.
Ah, sì, la tradizione.
La verità della sua profezia sarà riconosciuta dopo. Sarà riconosciuta dopo perché tutto quello che ha profetizzato si è avverato. E quindi questo ci fa capire tante cose. E quello che conta è appunto, come si diceva, è chiedere che cosa ha risposto il Signore, che cosa ha detto il Signore, perché questo è ciò che conta, e perché la sua parola è come il fuoco ed è come il martello che spacca la roccia.
Dico solo, appunto, anche questa, come ha detto adesso Stefano, è come fuoco, cioè mi pare che anche l'insistenza di oggi e altri brani, anche ieri stesso, profeti di menzogna, cioè mi pare che si supponga un'esperienza nitida di ispirazione del Signore, cioè che il profeta Geremia sente di dover parlare, questo era un fuoco dentro di me, non potevo trattenere, oppure è portatore di grandi guai, eppure deve dirlo, mentre questi profeti, appunto profeti di menzogne, che profetizzano, parlano di sogni che io non ho, di cose che hanno dentro la loro testa, che non sono inviati da Dio. Mi pare che supponga una consapevolezza di qualcosa che viene dall'esterno, cioè che il profeta abbia qualche, non è puramente un'ispirazione interiore, sente di dover dire qualche cosa, ma mi sembra che abbia, in questi passi qua si supponga una certa coscienza di essere portatore di qualcosa che viene da altrove, non da te stesso.
Il testo dice, no, di per sé il testo qui dice molto di più. Abbiamo già visto ieri, abbiamo letto ieri. Il profeta vero è colui che assiste o partecipa al consiglio nel cielo. Come si deve interpretare? Esperienza mistica, è uno che partecipa al consiglio di Dio, abbiamo visto. E quindi sente, c'è Dio con la sua corte, con gli angeli, e lui è rappresente. Questo sarebbe colui che parla le parole di Dio, ecco, rispetto agli altri. Il problema centrale qui e mi sembra che sia espresso anche esplicitamente nel testo di oggi, è il problema di come si possa distinguere, cioè come le persone, la gente può distinguere la vera profezia dalla falsa profezia, perché qui c'è l'accusa che ci sono falsi profeti, fino al punto, che credo che sia un punto estremo questo, il versetto 16 l'abbiamo già letto ieri, di proibire di ascoltare i profeti. Non ascoltate i profeti. Ma i profeti sono fondamentali. Tutta la caratteristica del rapporto di Israele con Dio è di tipo profetico, essenzialmente. Almeno questa è l'idea che viene insegnata. Quando si legge l'Esodo si impara questo, che Dio non parla direttamente, perché non è possibile sostenere questo. E chi sperimentò per un momento tutto ciò chiese giustamente che ci fosse un mediatore. Questo, e viene approvato, hanno detto bene. Quindi lì in un certo senso c'è l'ideologia, c'è il fondamento del rapporto con Dio garantito attraverso il profeta e il mediatore. Però appunto vediamo che è molto difficile distinguere, perché tutti si appellano nel nome del Signore, questi profeti parlano nel nome del Signore, c'è una funzione profetica anche. Quindi no, la storia della profezia è complessa, io non sono in grado, ecco, so che è molto complessa, molto interessante, molto complessa, molto difficile anche da sistemare. Però qui, ripeto, abbiamo il problema dei criteri con cui uno può distinguere la vera profezia dalla falsa, ed è molto difficile. Per esempio, abbiamo già citato ieri, il Deuteronomio ha questo problema e dice che dà un criterio, ma è un criterio, una possibilità, cioè che il profeta faccia dei prodigi, dei miracoli, anche se fa dei prodigi e dei miracoli a conferma di quello che dice, però dice seguite altri dei, deve essere messo a morte, questo è un falso profeta. C'è un criterio che ha il problema di non dare peso assoluto ai prodigi e ai miracoli, che sembrano una vera prova. Se uno fa dei prodigi per confermare quello che dice, normalmente i prodigi vengono dal cielo. Lì però si dice attenzione al contenuto di quello che dice, però è un criterio che riguarda la confessione dell'unico Dio, non è un altro criterio. Qui nel nostro testo troviamo, come in altri testi, una diffidenza verso i sogni. Non dice che i sogni non vanno bene, però dice che è una... Però nella Bibbia ci sono molti sognatori, da Giuseppe al tempo del Giuseppe nella Genesi fino al Giuseppe del Vangelo, che si muoveva in base ai sogni. È un sogno giusto, un sogno sbagliato? Quindi, però qui c'è una diffidenza verso i sogni. Ecco, soprattutto mi sembra quello che è un po' più chiaro, il profeta reagisce qui dicendo non dovete più dire oracolo del Signore. Dite quello che dice, ho avuto un sogno, ecco, ma non dite oracolo del Signore. Perché questo, quindi c'è una reazione su questo. Ecco, mi sembra... I versetti qui, ecco, finirei con osservando i versetti 28 e 29, mi sembrano sotto questo aspetto molto significativi. Cioè, il versetto 28 praticamente dice che le parole della vera profezia sono inutili perché finché il popolo non riesce a distinguere la vera profezia dalla falsa. Non hanno effetto perché non riesce a distinguerle. Però il versetto 29 aggiunge: distinguere la vera dalla falsa profezia è molto facile, facilissimo, perché la parola del Signore è fuoco che brucia ed è come un martello che spacca la roccia. Cosa vuol dire? Perché non basta dire questo. Cosa significa, cioè, questa, se, la logica, io vedo anche un commenti, la logica fra del versetto 28 e 29 sembra essere questa. Cioè il versetto 29 dice in pratica che la parola del Signore è facilissima da distinguere dalle altre parole, perché è una parola bruciante che incendia ed è una parola forte che spacca le rocce. È molto facile, probabile, che voglia dire, come abbiamo già visto precedentemente al versetto 22, sotto altra forma, che la parola del Signore si distingue bene perché è una parola di giudizio, è una parola dura, è una parola forte, è una parola che contiene distruzione. Il profeta è stato mandato per distruggere. Questo sta facendo. Una parola che è così, anche questo non è un criterio assoluto, è evidente, però si arriva a questo punto, non è l'unico testo, in questo senso, quasi a definire con certezza, con più certezza, una profezia vera quando questa profezia è una profezia di sventura. Quando è una profezia gravemente critica, allora è buona, allora va presa sul serio. Quando invece la profezia è una profezia di bene, state tranquilli, il Signore è con voi, il Signore ci difenderà, questa profezia sarà vera solo quando si realizzerà, lo vedremo. Quindi per starne sicuro, le profezie buone sono quelle critiche. Io non so se qui, con questa formula bellissima che la parola di Dio è fuoco, eccetera, si voglia dire questo, ma se non è solo un'immagine, ma vuole, si presenta come un criterio, e sembra essere questa la logica, perché dice prima c'è una distinzione fra la mia parola e le altre parole, o i sogni, eccetera, c'è una distinzione. Che cosa ha in comune la pula con il grano? Bisogna distinguere, sono due cose molto diverse. E poi aggiunge, e non è difficile distinguere, perché la mia parola è una parola così potente. Probabilmente, ripeto, se deve essere un criterio, si riferisce al contenuto. E anche nel versetto 22 vedevamo precedentemente, se la parola di questi profeti è una parola che viene dal Signore, avrebbero dovuto dire cose dure per convertire il popolo. Anche quello non è un criterio assoluto. La parola che vuole cambiare, convertire, quella è da prendere sul serio, quella viene da me. Chi invece dice pace, pace, quello non fa il bene del popolo. Ecco, raccogliamo i nostri cuori, la nostra mente, la nostra voce. Preghiamo per il bene del mondo. Diciamo ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore perché susciti nella sua Chiesa e nel mondo veri profeti sulla cui bocca la parola sia fuoco divorante e martello che spacca la roccia e che spezza i cuori. Preghiamo. Preghiamo per tutto il mondo, facendo nostre anche le suppliche del Patriarca, che sono poi le parole dei Salmi, non solo per Gaza, ma per tutte le ingiustizie che si compiono sulla faccia della terra. Preghiamo. Preghiamo per tutti i tribolati nel corpo e nello spirito, per la loro consolazione. Preghiamo. per i figli dell'Islam in tutto il mondo, perché il Signore guardi e gradisca la loro adorazione, il loro culto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per la nostra famiglia, per coloro che la guidano, Paolo e Mariam in particolare, che sono qui con noi, per chi in questo momento fosse più sofferente, tribolato e aggravato da situazioni difficili, pesanti da portare. Preghiamo.
Un ricordo particolare oggi per Fausto, il papà di Scolastica, che subirà una importante operazione, per tutti i suoi familiari che sono accanto a lui e in particolare per Scolastica. Preghiamo.
Continuiamo ad accompagnare anche Papa Francesco nella sua malattia, perché il Signore gli dia tutta la sua forza, la sua consolazione. Preghiamo.
Una preghiera per Sandra e me, che oggi incontreremo Gigi e Daniela, Sergio ed Enrica, perché lo Spirito Santo ci aiuti, ci confermi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le nuove generazioni, per i bambini che non sono accuditi, non sono aiutati, per quanti vivono la guerra e subiscono violenza. Preghiamo.
Preghiamo ancora per la situazione nella Terra Santa e anche per i nostri fratelli e sorelle. Preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera. Ascolta soprattutto la preghiera dei più poveri, dei più umili. Per Cristo nostro Signore.
Amen.